Allora, volevo dare inizio a questo nostro secondo incontro dal titolo Siamo nani sulle spalle dei giganti. E volevo leggere una cosa che Atta aveva detto l'ultimo incontro. I bambini ci guardano e ci imitano. Siamo autorità di fatto. Fa parte del disegno di Dio che ci affida gli uni agli altri. E poi dicevamo soprattutto della responsabilità educativa e del fatto che l'autorità, se vi ricordate, ha sia una funzione negativa, cioè di porre un limite al male, ma anche una funzione positiva, cioè quello di indicare il bene. Ecco, la lezione che facciamo oggi è un proseguo di quello che abbiamo detto. Andiamo avanti, la lezione di oggi fa parte del ciclo, di un ciclo di incontri, quindi non va estrapolata e va considerata come un naturale continuo di quello che abbiamo detto l'altra volta. Perché se prendete quella dell'altra volta e le estrapolate o queste e le estrapolate, poi manca sempre una parte, quindi cercate di considerare il tutto come facente parte di un ciclo. E l'altra volta abbiamo detto i bambini ci guardano, quindi abbiamo ragionato dalla prospettiva dei bambini, che cosa guardano i bambini, che cosa vedono in noi adulti. Oggi invece vediamo un'altra prospettiva, che è quella degli adulti. In altre parole, mi verrebbe da dire, primo punto, i bambini ci guardano e noi... Noi grandi a chi guardiamo? Cosa guardiamo? Guardiamo i bambini? Guardiamo i nostri figli? Guardiamo i ragazzi? Ecco, io penso che all'inizio, quando arriva un figlio, ma questo vale anche per me che non ho dei figli carnali, ovviamente tutti i riferimenti che farò oggi dovete applicarli alla mia condizione sacerdotale. Ho dei figli che sono dei figli spirituali. Quando noi guardiamo questi ragazzi, questi bambini, che cosa guardiamo? Come li guardiamo? Io penso che un primo modo con cui guardiamo questi bambini, sì, li guardiamo con stupore, siamo stupiti perché ci sono e iniziamo a immaginarci che cosa sarà loro quando diventeranno grandi, se diventeranno dei professori di matematica, se invece faranno un'altra carriera. Oppure se diventeranno dei preti o delle suore, oppure se metteranno su famiglia, che carattere avranno, che cosa ne sarà di loro? E magari li guardiamo con la giusta preoccupazione. Più sono piccoli e più li guardiamo con questa preoccupazione, ma che cosa succederà a questi figli quando cresceranno? E così inizia quell'avventura educativa che è bellissima perché ci fa essere veramente uomini maturi e donne mature. Ci fa essere di più noi stessi, implicarci con i bambini, iniziare a guardarli. Tu non lo fai semplicemente perché fa bene al bambino, perché fa bene anche a te. Perché scopri che dentro di te c'è questa esigenza educativa, c'è questa esigenza di generare. Non è un caso che tante volte quando io prego, chiedo a Dio proprio la grazia di farmi vivere la mia paternità spirituale. Voglio viverla perché fa bene a me. Non è un bene solo per loro, è un bene anche per me che sono l'adulto. Questo io l'ho capito benissimo quando sto con i bambini del catechismo, ma anche e soprattutto quando sto con i ragazzi dell'oratorio, delle scuole superiori o che adesso iniziano l'università. Io mi rendo conto che sono cresciuti questi ragazzi perché ci sono stato io. Non voglio inorgoglirmi, non voglio dire che è merito mio, però voglio dire che Dio ha usato di me. Perché questi ragazzi crescessero. Penso che quando arrivano dei figli che iniziano a guardarti, ti rendi conto che per loro sei un punto di riferimento. Ti cercano, non solo perché vogliono la pappa, oppure vogliono la camicia stirata, o perché vogliono altro, ma perché inizi a diventare un punto di riferimento. Secondo me avviene una vera e propria conversione. E a mio avviso, per l'uomo, per il maschio, questa conversione è fondamentale. È quello che è successo a me quando io sono andato quest'estate in vacanza a Tropea con i ragazzi delle scuole superiori, 2 anni fa, e mentre parlavo con loro mi sono reso conto che questi ragazzi ripetevano le mie parole. Iniziavano a usare delle espressioni che usavo anche io. Iniziavano a fare delle esperienze che facevo anche io. Per me questa è stata veramente una conversione che mi ha portato e mi sta portando, non è ancora conclusa, alla maturità. E questo va bene, anche se sono sicuramente più piccolo di tutti voi, parte di un paio, penso che questo ci siamo passati tutti quanti. Perché? Magari per tanto tempo voi guardate ai vostri padri, guardate a chi vi ha generato, alle cose che vi sono state dette, e tutte le vostre energie affettive erano impiegate in che cosa? A fare in modo che quelle cose e le indicazioni che ci venivano dette fossero poi vita per noi. Mi spiego meglio. Io per tanti anni ho guardato quasi esclusivamente ai miei padri spirituali, ad Atta, a Don Massimo, e tutte le mie energie affettive erano spese perché io mettessi in pratica le loro indicazioni e verificassi se quello che stavo facendo corrispondeva a quello che loro mi dicevano. Quando a un certo punto ti rendi conto che c'è qualcuno che ti tira la giacchetta, ti giri e vedi che hai dei figli, cioè tu devi iniziare a guardare anche a loro. Quindi le mie energie affettive ho iniziato a metterle, no? Anche per guardare questi ragazzi, per capire come far passare qualcosa di me a loro. Per tanto tempo ho guardato al padre, cioè al passato, a chi viene prima di me. La conversione è questo iniziare a guardare a chi viene dopo di te. E questa conversione è un segno di maturità, perché vuol dire che tu stai generando. Però sorge il punto, perché tu guardi tuo padre, ti senti tirare, ti giri, e la prima cosa che pensi qual è? E mo che gli dico a questi? Che cosa dico a sti ragazzi? Come faccio a parlare loro? Non è scontato per il fatto che ci siano. Ti inizi a preoccupare, perché questi ti guardano, devi stare attento a quello che dici. Quando a Tropea questi ripetevano le mie parole, ho detto non posso più far finta di niente. Devo stare attento alle parole che dico, devo stare attento agli atti che compio, perché loro li imitano. L'errore che si fa è pensare che queste due tensioni, quella verso il padre e quella verso i figli, siano due movimenti separati, autonomi. C'è la tensione a guardare il padre e poi c'è la tensione a guardare i figli. Non sono due movimenti separati, ma è un unico movimento, è un'unica cosa. È un unico movimento di una catena ininterrotta. Se io considerassi soltanto la mia tensione verso il padre, c'è un cortocircuito educativo. Che cosa succede se io guardo verso il padre? È che rimango un bambino, perché non mi rendo conto che c'è uno più piccolo di me dopo. E se invece guardo soltanto il bambino e smetto di guardare al padre? Ma io che cosa gli passo a questo qua? Se non ho l'origine, la fonte. Allora, volevo leggervi questa frase che ho trovato in un romanzo bellissimo che si chiama I 40 giorni del Mussadag di Werfel. C'è questa scena in cui ci sono padre e figlio che guardano le distese dell'Armenia, e a un certo punto dice il protagonista: chi vede suo padre vede Dio. Questa frase a me ha cambiato proprio, Chi vede suo padre vede Dio, poiché questo padre è l'ultimo anello della catena ininterrotta di antenati che collega l'uomo con Adamo e quindi con l'origine e la creazione. Ma anche chi vede suo figlio vede Dio, perché questo figlio è l'anello più vicino che collega l'uomo col giudizio universale, con la fine di tutte le cose e con la redenzione. Ovviamente qui si parla, chi vede il padre vede Dio, chi vede suo figlio vede anche Dio, perché uno ti ricorda da dove vieni e uno ti ricorda dove vai. Ovviamente qui si riferisce alla paternità carnale, però è anche una paternità spirituale, è anche la catena spirituale, perché a me giungono tantissime cose non solo dal mio padre carnale, anche dai padri spirituali che ho avuto. Allora, i bambini ci guardano e noi a chi guardiamo? Che tu non sai più dove devi girarti? Allora, questo è il punto centrale del primo punto che volevo dire. Se tu guardi soltanto al tuo figlio, ti nasce un'angoscia educativa. Sei preoccupato perché tu lo guardi e dici: adesso che cosa gli dico a questo? Come faccio a entrare in rapporto con lui? Come faccio a fargli passare tutto quello che io ho appreso? È qui che nasce il terrore educativo. E adesso che cosa gli dico a questi? Invece, per guardare veramente tuo figlio, devi anche guardare il padre. Ripeto, sono due movimenti, ma di un unico grande movimento. Sono due tensioni di un unico grande movimento. Non posso non guardare a chi mi ha generato, se voglio veramente guardare a questi figli. Perché se è vero che siamo tutti legati, che i bambini ci guardano e i bambini sono legati a noi, questo vale anche per me, che ho 34 anni, vale anche per voi che ne avete 40, 50 e passa. Non è che voi siete autonomi, nella catena, ci siete solo voi, anche voi siete parte di questa catena, anche voi siete legati a qualcuno che viene prima di voi. Anche io sono legato a qualcun altro. Quindi sono come in una situazione di mezzo, perché riflettendo su quello che vi avrei detto stasera, vedete, questo lo capisco così, perché sono in questa doppia situazione di figlio, ma anche inizio a essere anche di padre, no? Non c'è soltanto la prospettiva o del figlio o del padre. Se rimane o una o l'altra, c'è qualcosa che non va. Invece c'è la prospettiva dell'uomo, che è sia figlio e sia padre. Non posso separare le due cose. Sono nella prospettiva dell'uomo che riceve dal padre e dona al figlio. Ecco che cosa vuol dire essere parte di questa catena ininterrotta. Secondo e ultimo punto. Una volta presa coscienza di questa situazione di intermezzo in cui ci troviamo, il secondo punto che voglio dire è questo, lo intitolerei così: trasmettere ciò che ho ricevuto. Una volta presa coscienza di questa situazione di intermezzo, no? Mi devo domandare che cosa sto trasmettendo ai miei figli. Per spiegare quello che dirò adesso voglio farvi questi esempi, questo di Tropea che già vi ho detto, no? Questi ragazzi che hanno iniziato a ripetere le mie parole, che hanno iniziato a fare anche loro un momento di silenzio perché e di preghiera, perché vedevano me che lo facevo. Hanno iniziato a perdonarsi tra di loro perché vedevano come io, Stefano, Sergio, Pietro e Atta ci perdoniamo in casa. Hanno iniziato a capire che è più bello stare a tavola e parlare una alla volta piuttosto che buttarsi addosso i bicchieri. Questi ragazzi che hanno iniziato a prendere esempio da me e da noi, anzi, no? Mi hanno veramente fatto domandare: ma io come faccio a trasmettere queste cose a questi ragazzi se prima non diventano veramente mie? Io non posso dire a questi ragazzi dovete pregare se innanzitutto io non ho preso coscienza di che cos'è la preghiera. Se innanzitutto io non sono fedele al momento di preghiera che faccio e diventa il mio momento di preghiera. Non posso dire a questi ragazzi che la vita comune è bella se innanzitutto io con i miei confratelli non faccio l'esperienza della vita comune. Altrimenti sto trasmettendo soltanto delle parole vuote. Dico, ma non faccio. Personalmente, la maggior parte delle cose che ho imparato io le devo ad Atta. Per esempio, la bellezza della vita comune, il gusto per il lavoro, considerare la preghiera una grande avventura, oppure la direzione spirituale. Cioè, io parlo con la gente, ma mi faccio consigliare da Atta come si fa. Perché non è che sono, cioè, non ce l'ho l'esperienza, devo impararla da qualcun altro. Ecco, è stato lui ad introdurmi in tutto questo, ma per trasmetterlo ad altri è dovuto diventare mio, l'ho dovuto capire meglio. E quindi, vedete, io non posso pensare che il rapporto con il mio padre spirituale sia terminato. Perché se io voglio continuare a trasmettere, devo continuare ad abbeverarmi alla fonte. Mi veniva in mente questo esempio quando parlavo con i ragazzi universitari. Io mi sento come un contenitore che è a metà. Sopra di me c'è una bacinella, sotto di me c'è un bicchiere. Devo trasmettere quello che ricevo ad altri. Ma io non sono un contenitore che quando è pieno si svuota in chi è sotto di me, nei ragazzi. Cioè io sono un contenitore che deborda l'acqua, che si riempie in continuazione e l'acqua esce. Come quello che c'è alle piscine comunali, avete presente, no? Che si riempie, e poi a un certo punto i bambini sotto si fanno la doccia. Alla piscina delle cupole, c'è dove porto i bambini d'estate, ragazzi, c'è sempre questo gioco, no? Mi veniva in mente questa immagine. Non sono un contenitore che si riempie e poi si svuota, ma sono un contenitore che si riempie di acqua. Più si riempie, più l'acqua deborda e continua ad andare giù e va alle persone che sono più piccole di me. Voglio trasmettere sempre di più in maniera vera, fedele, reale. Ecco perché devo fare mie le cose che mi vengono dette. Devo farne esperienza, capirle in maniera sempre più approfondita, perché è solo questo che mi permette poi di trasmetterle. Ma come ricevo queste cose da mio padre? Non devo scimmiottare nessuno. Non devo imitare Atta. Io ho la mia sensibilità, e questo è stato l'altro mio grande passo di maturità. Io ho la mia sensibilità, ho la mia personalità, le mie caratteristiche, un mio modo di sentire la vita, che non è quello di Atta. È mio personale, Dio l'ha dato a me. E quindi non si tratta di imitare qualcuno più grande di me. Si tratta di far mia secondo la mia personalità. Vi faccio l'esempio del catechismo. Io ho imparato da Don Massimo e Atta che il fulcro della vita cristiana è l'incontro personale con Cristo. Devo trasmetterlo ai bambini. Come glielo trasmetto? Ah, guarda, io lo so fare col teatro. Lo faccio col teatro. Lo faccio secondo la mia sensibilità. Mi viene bene. Lo so fare. So recitare. Mi diverto un casino. Come trasmetto queste cose, questa verità che io ho ricevuto? Come la trasmetto? Secondo la mia sensibilità. Lo faccio con il teatro, mi viene benissimo. Se lo volessi fare come lo fa Don Massimo o come lo faceva Atta, ma anche come lo fa Stefano, ma io prenderei in giro loro e me. Devo farlo secondo la mia sensibilità. Per cui non si tratta di imitare qualcuno o di scimmiottare qualcuno, ma di far mio secondo la mia sensibilità. Se è vero che sono un contenitore che è posto in mezzo, sono un contenitore che ha una sua forma, che è diversa dalla bacinella che c'è sopra e dal bicchiere che c'è sotto. È una forma mia. Oppure un altro esempio, le omelie. Ma se io pensassi di andare lì al Lambone e di fare un trattato chiaro come fa Atta, a parte che non sono capace, se lo dovessi fare ripeterei delle frasi fatte, lo devo fare secondo la mia sensibilità. E quindi come lo faccio? Raccontando la mia esperienza, che forse mi viene un po' meglio. Atta è bravissimo a fare, no, il trattato, no, anche a raccontare la sua esperienza. Io sento più mio il racconto dell'esperienza. Quando lo racconto ai ragazzi vedo che mi stanno a sentire. Ecco, quello che voglio dire è che l'autorità, nel mio caso Atta, e adesso io che sono autorità per altri, ha il compito di introdurre in una storia, in una tradizione più grande che ci precede, che non è nostra. Ha il dovere che la tradizione che riceve diventi mia, diventi esperienza, e poi deve fare in modo che anche i figli ne facciano esperienza. La tradizione, l'autorità ha questo compito, che la tradizione ricevuta diventi un'esperienza vera per i propri figli, secondo la loro sensibilità. Anche noi quando guardiamo i figli non dobbiamo fare in modo che loro ripetano quello che noi diciamo, devono farle loro le cose, secondo la loro sensibilità. Non devono diventare altri noi, devono essere loro stessi. Questo è il compito dell'autorità, introdurre in una tradizione più grande e fare in modo che questa tradizione diventi propria. È bellissimo adesso guardare i ragazzi dell'oratorio, sentirli ripetere delle cose che hanno sentito da me, e io le ho sentite da Atta, no? Ma le ripetono secondo il loro accento. Non stanno scimmiottando me. Le stanno ripetendo perché ne hanno fatto esperienza. E questo per me è la cosa più bella, vedere dei giovani che diventano loro stessi, a cui ho trasmesso qualcosa, ma lo recepiscono secondo la loro personalità. Vedete, trasmetto ai ragazzi, io ho ricevuto da Atta, Atta ha ricevuto da Don Massimo, Don Massimo ha ricevuto da Don Giussani, Don Giussani ha ricevuto dai padri della Chiesa. Vedete, facciamo parte di una catena, di un flusso ininterrotto. Più noi facciamo nostre le cose che ci vengono dette, più le trasmettiamo, più questa tradizione continua nel tempo. È una tradizione, ripeto, che è più grande di noi, ci precede e ci supera. Ma senza di me questa tradizione non si dipanerebbe nel tempo, si bloccherebbe. Il canto gregoriano, sentire adesso che alcuni dei ragazzi iniziano a fare i canti gregoriani a messa, Arianna Brunetti che inizia a cantare il canto gregoriano a messa, inizia. Ma è bellissimo. Quella è una tradizione che continua, io l'ho imparata da Atta, Atta l'ha imparata, eccetera, eccetera, eccetera. Ci sono 1500 anni di storia che arrivano qui a Santa Giulia grazie a vostra figlia. 1500 anni di storia che arrivano qui a Santa Giulia grazie a vostra figlia, perché ci sono state dietro delle autorità che hanno detto: noi lo facciamo per questo motivo, perché è bello, e se tu lo fai scoprirai la bellezza anche tu. Lei l'ha fatto, lo sta facendo e lo trasmette ai bambini. Cioè, ditemi se questo non è affascinante. Soprattutto la tradizione della Chiesa, però. Altro punto, non è solo la tradizione della Chiesa, perché quando uno ha un'autorità così positiva e propositiva, normalmente chi segue si apre alla scoperta di altri maestri. Vedendo Atta che studiava Baltasar, poi studiava i russi, Dostoevskij, Solovyov, Florensky, io ero rimasto impressionato, perché dico: ma tu guarda questo, questa persona dalla quale ho imparato così tanto continua anche lui ad abbeverarsi a un'altra fonte, ma perché non dovrei farlo io? E così mi sono messo alla ricerca io di altri maestri. Un'autorità ti introduce non solo nella tradizione della Chiesa, ma ti introduce anche nella tradizione dell'Occidente, che fondamentalmente vuole rispondere a queste tre domande: chi sono? Dove vado e da dove vengo? E così mi sono messo io alla ricerca, ho iniziato a studiare San Benedetto, che magari lo sento un po' più vicino a me. Poi ho iniziato a studiare qualcosa di Ratzinger, perché lo sento un po' più vicino a me. Poi ho iniziato a studiare Cicerone. Mi piace parlare, mi affascina l'eloquenza. Vediamo come l'ha vissuta lui. E poi Omero, bellissimo. Le nostre basi. Io studio il martedì con i ragazzi di prima media. Dovevano studiare epica.
Ma che palle l'epica.
Perché? Vediamo. Narrami, odiva, lira. E mi sono messo lì con loro a studiarla. Ma io mi rendevo conto che stavo trasmettendo loro qualcosa che, cioè, 600 avanti Cristo forse, 2600 anni di storia, ma che in me era viva, e loro mi guardavano: ma tu sei pazzo? Ma ti rendi conto che forse ti piace sta roba? Ma non solo mi piace, ma la studio adesso che ho 34 anni, perché mi dico: ma come fai a saperle queste cose? Le ho studiate 2 settimane fa, 1 mese fa. No! Ma non le studiate quando andavi a scuola? Sì, ma non ci ho capito niente, adesso le sto ristudiando per me. Loro ti guardano e dicono: caspita, ma questa cosa qua allora è una cosa viva, interessa anche a te. Ecco, vedete, l'autorità, oltre che introdurti nella tradizione della Chiesa, ti fa entrare nella tradizione di tutto l'Occidente. Non solo della Chiesa, ma di tutto l'Occidente. Ti fa gustare questa tradizione. te la fa apprezzare. E questo è il compito di noi che siamo autorità. Vi racconto quest'altro esempio. Vado con i ragazzi dell'oratorio il primo anno, andiamo a Roma, ancora all'inizio, andiamo a vedere la Madonna dei Pellegrini, famoso quadro di Caravaggio. Entriamo in chiesa, c'è un ragazzo che guarda il quadro e fa: bello sto quadro. Cioè sì, bello, no, vedi, la Madonna, i Pellegrini. Chi l'ha fatto? Ha fatto Caravaggio. Carabaggio. No, non Carabaggio, Caravaggio. E chi è Caravaggio? Allora poi sono andato a vedere tutti gli altri quadri di Caravaggio, no? A poco anche io sto introducendo questi ragazzi nella tradizione dell'Occidente, minimamente. Se io non avessi avuto qualcuno che mi introducesse così alla mia tradizione, sarei stato un webete, come ha detto Mentana, un ebete del web. Webete, un bel neologismo, no? Sarei stato un ebete. Se non siamo noi a introdurre i nostri figli in una qualche tradizione, state sicuri, ci penserà qualcun altro. Ci penserà il web, ci penserà YouTube, ci penserà Instagram e compagnia cantante. Quindi se questo lavoro non lo facciamo noi, lo farà qualcun altro al nostro posto. Sicuro. Già è difficile combattere adesso quello che recepiscono i ragazzi. Immaginate, se non lo facciamo noi, lo farà qualcun altro al nostro posto. Se non ci fosse stato l'incontro con Atta e l'incontro con Don Massimo, quindi con i miei giganti, e qui si capisce il titolo, ecco, io sarei veramente un ebete, un rimbambito del web. Se non lo trasmettiamo noi qualcosa ai nostri figli, ci penserà qualcun altro. Ecco, allora vorrei chiudere lasciandovi un po' questa provocazione. Io non posso generare se non sono generato io innanzitutto. Io non posso generare qualcuno se innanzitutto non sono generato io. E con questi esempi che vi ho fatto, da nano, no, ho voluto proprio trasmettervi questa necessità continua che io vivo di abbeverarmi da un'altra parte, per poter poi trasmettere ciò che quest'acqua che ricevo ai miei figli. Domandatevi, quali sono i miei giganti? Io che sono un nano, qual è il gigante sopra il quale sono seduto? Cioè, chi è il mio gigante? Chi è la persona, il maestro? Chi sono le persone, i maestri, che mi aiutano, che mi introducono in questa tradizione? E qual è la tradizione che noi stiamo trasmettendo ai nostri figli? Vedete, uno nell'educazione, questo io ce l'ho chiarissimo, pensa sempre che il problema sono i figli, sempre. Va bene, ci possono essere dei casi in cui è vero, ma la maggior parte delle volte il problema sono io. Dove sto guardando? A chi sto guardando? Chi è che mi sta generando? Lo ripeto, quali sono i nostri giganti sopra i quali siamo seduti, sopra i quali ci appoggiamo? È questa la domanda a cui dobbiamo rispondere, perché altrimenti ai figli passerà sempre qualcosa di un vuoto, delle parole vuote, che non sono esperienza, sono delle cose appiccicate, ma non c'è vita che vibra in noi.